la voce di Donna Summer con il brano I Remember Yesterday ad aprire l'appuntamento con Fly Live, il programma di Radio Fly dedicato ai personaggi, alle personalità di Arezzo nei vari ambiti e nei vari settori. Questa mattina abbiamo un ospite femminile, una donna, ve la presento subito, si tratta dell'architetta Monica Fini, ci tengo a dirlo al femminile e per essere più precisi vi dico che è una bioarchitetta. Intanto però salutiamo la nostra ospite. Monica, buongiorno, ben arrivata negli studi di Radio Fly.
Buongiorno Sara, grazie.
Allora Monica, partiamo subito da te, perché lo spazio Fly Live è davvero l'occasione per conoscere le persone, i personaggi di Arezzo da vari punti di vista. Oggi parliamo di architettura. Questo è il macro settore. Allora, tu Monica ti sei laureata presso l'Università degli Studi di Firenze, eserciti la libera professione, hai un tuo studio ad Arezzo. Queste sono le notizie biografiche che do io. Adesso passo a te il microfono. Monica, raccontaci un po' di te.
Dunque, la mia grande passione dagli esordi, proprio fin dagli studi, dal percorso di studi, è sempre stata la bioarchitettura, nel senso l'attenzione alla salute delle persone, al benessere, l'attenzione all'ambiente, quindi l'uso corretto delle risorse, il risparmio energetico. Mi sono imbattuta in questi temi con il professor Gioli all'università, ho sostenuto un esame di tecnologia su questo e da lì questa passione non si è mai spenta. Ho proseguito un percorso formativo abbastanza orientato sempre alla sostenibilità, approfondendo alcuni aspetti, fino a che non mi sono imbattuta nell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, che è un'associazione nazionale che esiste da tantissimo, dagli anni 90, e che in maniera pioniera si occupa di questi temi in Italia. E grazie alla crescita, insomma, all'interno dell'associazione, ho potuto applicare queste mie idee, questi miei pensieri alla professione, nella progettazione, nella direzione dei lavori. Ho avuto, insomma, la fortuna, l'onore di portare avanti degli incarichi, insomma, anche abbastanza sostenuti, importanti, e ne cito solo alcuni: una cantina di vinificazione con processo di coltivazione e produzione di vino completamente naturale, che è stata realizzata a Marzabotto, quindi in una zona non particolarmente vocata tra l'altro alla coltivazione della vite, con tecniche di biodinamica anche nella coltivazione, e poi delle strutture ad uso scolastico, in particolare di nido in legno, completamente privi di sostanze tossiche, con materiali, insomma, molto naturali, poiché gli utenti poi alla fine sono bambini, quindi particolarmente importante avere attenzione per loro, e poi anche delle case di civile abitazione, una che riguarda un'abitazione rurale nell'ambito dell'azienda agricola nel Viterbese, che è sostanzialmente autonoma dal punto di vista energetico, e un'altra qui nella provincia di Arezzo, che è l'ultima creatura, che è la prima in provincia di Arezzo a essere stata realizzata in legno e paglia ad uso abitativo.
Ecco, e qui Monica scatta subito la prima domanda, perché tu ci hai parlato dei tuoi progetti, i tuoi lavori, e ad Arezzo ci siamo arrivati alla conclusione con i tuoi progetti più recenti. Quindi ad Arezzo ancora la bioarchitettura, possiamo dire Monica, che non ha preso campo?
Guarda, è una domanda interessante questa, perché dipende da che cosa si intende per bioarchitettura, quindi forse è bene anche chiarirsi su questo, almeno per quello che mi riguarda.
Certo.
Utilizzare materiali naturali, stare attenti al risparmio energetico, realizzare costruzioni rispettose dell'ambiente, per me sono dati abbastanza scontati. E credo che la maggior parte ormai dei progettisti da questo punto di vista siano informati su questi temi, sappiano utilizzare un cappotto piuttosto che interno, esterno, eccetera, e sappiano scegliere materiali naturali. Però la bioarchitettura è qualcosa che va oltre, è un approccio culturale molto più ampio, che si occupa di farsi delle domande, che è qualcosa che noi, insomma, dal punto di vista etico, tutti quanti noi, in qualsiasi professione si faccia, raramente ormai siamo in condizione di fare, perché è un mondo che corre veloce, dove la tecnologia, dico spesso e volentieri, più veloce di noi, progetta al posto nostro e i risultati poi sono che le cose tutte vengono progettate dalle macchine invece che dalle persone, perché le macchine sono più avanti. Quindi mi spiego meglio, passo all'applicazione pratica, no? Io devo decidere, dico, se utilizzare una tecnologia molto innovativa per una schermatura solare, cioè per proteggere il mio edificio dalla radiazione termica estiva che me lo surriscalda. Ma io il mio progetto lo costruisco intorno al tipo di schermatura o intorno all'idea? Ecco, quindi questa corsa al materiale ultimo nato, alla tecnologia più spinta, non appartiene all'approccio di bioarchitettura. Ne fa parte, perché bisogna essere informati, bisogna conoscere tutte le tecnologie, ma noi poniamo molta attenzione all'uomo, al suo benessere, alla sua identità. Crediamo che bisogna tutti riappropriarci di un'identità, andare un po' controcorrente rispetto all'omologazione a cui la nostra cultura ci sta portando. E ti faccio un esempio pratico, no? Quando uno vuole intraprendere un viaggio, normalmente è attirato dal vedere qualcosa di diverso da quello che vede normalmente, no? Me ne vado, non so io, in qualsiasi paese europeo, perché le case, le persone, le abitudini sono diverse. L'architettura sta andando nella direzione dell'omologazione, cioè una cosa è bella se utilizza gli ultimissimi materiali, se ha delle forme ultramoderne, no? In questa maniera le nostre città saranno tutte uguali, senza poi entrare nel merito, sono già tutte uguali, no? Nel merito della poi coesione sociale, delle occasioni di incontro, di scambio, che sono alla base della nostra vita, che i nostri spazi urbani in qualche maniera hanno messo in crisi. Questo non credo per la cattiva volontà delle persone, ma proprio perché forse è necessario un attimino tornare a fermarsi, pensare perché si fanno le cose come si fanno. Quindi, tornando alla tua domanda, dal punto di vista sicuramente tecnico, secondo me c'è una forte coscienza ormai, sia nei progettisti che nella richiesta delle persone, perché nessuno è sprovveduto, quindi non ama respirare aria inquinata negli ambienti interni perché ci sono delle sostanze, non so, nella tinteggiatura o nel pavimento che ti possono compromettere le vie respiratorie. Nessuno vuol vedere la bolletta raddoppiata rispetto a quello che potrebbe essere, no? Però magari, ecco, queste riflessioni e questo approccio attento, multidisciplinare, umile alla realtà, cercando di ricreare dei valori aggiunti che sono quelli della bellezza, dell'eleganza, della particolarità dei luoghi e del loro valore anche umano e sociale. Da questo punto di vista la diffusione ancora non c'è, nel senso che c'è nelle coscienze latente, ma poi nell'azione stenta un pochino a manifestarsi.
Monica, mi viene da chiedermi, questo approccio che si ha, e quindi la domanda, io posso stare meglio come? Attraverso anche l'architettura, quindi la casa in cui abito, ma anche attraverso l'architettura della città in cui vivo, in cui lavoro. Siamo veramente consapevoli di questo? Perché in una società che corre veloce, in cui non ci si sofferma neanche a vedere la bellezza dei palazzi storici di una chiesa come San Francesco, per fare un esempio legato alla nostra città, c'è veramente la consapevolezza che gli edifici, gli spazi che noi viviamo, compresi quelli dove lavoriamo, possono farci stare meglio o possono anche farci stare male, se non sono dei luoghi adatti alle persone, alle esigenze delle persone?
Guarda, tu usi tutte le parole chiave che più adeguate, secondo me. Io sono un ottimista, nel senso che ho molta fiducia nelle persone, quindi credo che, ripeto, a livello magari inconscio, questo essere profondamente legati ai luoghi, identificarsi nei luoghi, cambiare umore rispetto al colore, alle sostanze presenti nell'aria, eccetera, sia molto insito nella natura umana. Tu hai usato la parola consapevolezza. Ecco, quello che mi piace è invece proprio cercare di riflettere a livello razionale su questo, nel senso stimolare, condividere con le persone, a costo di essere ripetitivi, noiosi, l'esigenza di pensare, di riflettere e di prendere anche a livello conscio consapevolezza che la vita cambia molto. E proprio per questo ti dico, Sara, sono contraria a un approccio a prioristico sotto forma di ricetta alla bioarchitettura. Ti dico, se io devo disegnare per te una casa perfettamente congegnata dal punto di vista tecnico, arriviamo in fondo al nostro percorso, tu mi dici sì, funziona tutto benissimo, tutto perfetto, ma io qui dentro sono infelice. Io ho fallito. Quindi per me è importante lavorare con il cuore, ascoltare moltissimo le persone, piuttosto sacrifico anche un aspetto tecnico che magari conosco bene, ma so che non è adatto a quella situazione.
Certo, quindi la persona e le esigenze della persona al centro di tutto. Cioè una casa si progetta in base anche, se vuoi, al nucleo familiare che poi ci andrà ad abitare. Una persona single ha delle esigenze, una famiglia con due bambini ne ha altre. Quindi bisogna progettare in modo diverso.
Certamente, e ti dirò di più, ora lancio un po' anche una provocazione. Quando mi trovo a che fare con potenziali committenti e ci prendiamo naturalmente, umanamente, le misure, mi devono convincere loro, nel senso che non impongo assolutamente, in modo più assoluto, alcuna ricetta. E nel caso per esempio dell'ultimo nato, che è appunto questa casa in paglia e legno, sono stati committenti che mi hanno convinto, che erano insomma fortemente orientati a questa scelta, che ci tenevano, che apprezzavano la qualità che si, proprio di microclima interno che si sarebbe andato a creare da tutti i punti di vista. Io ero perplessa, no? Perché è un percorso comunque difficilissimo quello della progettazione innovativa, no? Non solo emotivamente per quello che si è detto fino ad adesso, ma anche tecnicamente, perché va diciamo a incidere su tutta una normativa molto complessa di settore, che ormai è rodata per le costruzioni a cui siamo abituati, no? Con i materiali che usiamo normalmente, che qualcuno definisce ormai tradizionali, penso, cioè per noi è diventato noi che siamo il popolo che costruisce dalla notte dei tempi in pietra, mattoni, eccetera eccetera, è diventato ovviamente tradizionale il cemento armato, no? Quindi, allora, usando questo termine con le dovute misure, rispetto all'architettura, all'edilizia, diciamo, tradizionale, se si va a costruire in legno e paglia, si va a dover verificare tutta una serie di parametri che normalmente si danno, sono per scontati, perché sono contenuti già nelle schede, nelle progettazioni, nelle verifiche. Quindi scatta tutta una serie di verifiche nuove. Ti faccio un esempio molto pratico. Io utilizzo nel legno e paglia, utilizzo materiali argillosi. Mi devo porre il problema se un materiale argilloso che non proviene da una fabbrica ha bisogno della marcatura CE, che percorso di certificazione deve seguire, tutte cose che normalmente non sono un problema, no? Perché trovo un produttore e procedo tranquillamente con materiali certificati, riconosciuti. Quindi anche lo sforzo, no, di forte contestualizzazione, perché questo è un altro dei temi, no? Cioè, siamo tutti capaci a scegliere materiali che producono casomai in Francia, sono perfettamente certificati, o in Austria o altrove o in Italia. Lo sforzo nostro anche in quest'ultima realizzazione è stato di utilizzare il più possibile materiali locali, con tutte le problematiche del caso, no? Quindi, e anche con tutti i vantaggi. Le nostre balle di paglia provengono dal campo del vicino di casa, e non sono quelle austriache certificate, perché trovavamo un'assurdità pagare una balla di paglia quanto a peso d'oro, insomma, no? Però il contrappasso è poi dover intraprendere comunque delle verifiche tecniche, tutte a carico del progettista e della committenza. Quindi è un percorso anche tecnicamente accidentato. Per fare questo la committenza deve essere consapevole, paziente e ben disposta. Quindi vedi che il percorso è sempre in coppia, non è mai in solitaria. Ecco.
Ecco Monica, quindi la scelta di utilizzare materiali a chilometro zero, utilizzo questa formula magari usata in altri campi, però credo rende bene l'idea, si è scontrata in questo caso con delle esigenze di rispettare le normative. Perché certo. Non era previsto?
Certo, no, nel senso, in ogni caso le normative vanno rispettate, soltanto che laddove si intraprende una strada atipica, è chiaro che tutte le coordinate cambiano, no? Se io ho un sacchettino di intonaco in terra prodotto da una grande fabbrica nel nord Italia, dentro quel sacchettino c'è già tutto quello che mi serve come dati tecnici per verificare il mio progetto. Se io questa terra me la prendo direttamente dal cantiere, se è adatta, e la uso, io devo verificare, e sono spese, sono costi, perché devo verificare che la terra vada bene. Quindi è qualcosa da gestire con cautela, perché nemmeno è possibile, è pensabile caricare la committenza di costi gravosi alla fine, no? Quindi bisogna sempre mediare. Ti dirò, il risultato nel caso appunto della casa in paglia legno, secondo me è soddisfacente, perché il costo di costruzione è, pur essendo l'edificio con prestazioni energetiche superiori alla media, ottimamente trattato con materiali di alta qualità, diciamo così, costa meno che un edificio costruiti, è costato meno realizzarlo che con materiali cosiddetti tradizionali. Quindi per me è un grande risultato.
Ecco Monica, direi di fermarci un attimo, poi riprenderemo questo discorso, perché vorrei ripercorrere un po' il percorso che ha portato alla realizzazione di questa casa nel territorio aretino, perché poi questo ci porterà anche ad un incontro che ci sarà venerdì pomeriggio. Ma intanto facciamo una pausa musicale. Per preparare questa intervista io ti ho chiesto, Monica, tre brani a tuo piacere, come si suol dire. Si parte con Peter Gabriel?
Eh sì, si parte con Peter Gabriel, che è un grandissimo amore per me, la voce più bella dell'universo, non lo so, e perché appunto l'amore, l'entusiasmo, la passione, diciamo in qualche maniera accompagna tutto quello che faccio, se non riesco a farlo, quindi per me simboleggia un po' questo, e poi perché mi ricorda i tempi in cui insomma ero giovane e si studiava architettura, la mia famiglia, tutte le persone insomma che mi hanno aiutato.
Ecco, la passione, Monica, permettimi di dire, è già emersa, si sente dal modo
piacere.
In cui parli del tuo lavoro, dei tuoi studi, della tua formazione. Quindi, sulla scia della passione, ascoltiamoci il brano di Peter Gabriel dal titolo In Your Eyes. My
and the grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside. In your eyes.
Gabriel su Radio Fly con il brano In Your Eyes, lo lasciamo ancora in sottofondo mentre ricordo che siamo in compagnia dell'architetta Monica Fini, nostra ospite oggi per Fly Live. Monica, abbiamo iniziato a parlare della tua formazione, del tuo lavoro, il tuo essere bioarchitetta, lo sottolineiamo. Io adesso vorrei riprendere questo incontro, Monica, parlando dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura. Tu hai detto quanto sia stato importante nella tua formazione, io adesso aggiungo che tu sei presidente della sezione di Arezzo.
Sì, è un'associazione atipica nel panorama italiano, ma credo anche europeo. Nasce il tutto da un'idea che è nord europea, la Baubiologie, che è stata importata in Italia dall'architetto Ugo Sasso, che è poi il fondatore dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, ma lui l'ha subito declinata in una chiave eminentemente italiana. Cioè, questa, non dico disprezzo, voglio dire, per il pannello solare o per l'isolante in sughero, ma diciamo questo dare per scontato i materiali nella formazione ovviamente dei tecnici, non dei committenti, che ovviamente hanno tutti i diritti di essere informati, ma e questo rivolgere l'attenzione, appunto porre l'uomo al centro del ragionamento e dire che cosa vogliamo fare, vogliamo la nostra identità, vogliamo architetture uguali in tutto il mondo, queste domande. E ne hanno fatto una teoria, una serie di tesi interessanti e hanno ottenuto un grosso proselitismo, nel senso che grazie alla fondazione di questo istituto poi questa idea un po' si è diffusa, inizialmente solo tra professionisti che erano gli unici che potevano associarsi, invece negli ultimi anni abbiamo aperto la possibilità di associarsi a tutti, produttori e cittadini in generale. È un'idea multidisciplinare, ha portato a avere tra i nostri iscritti, insomma, non solo architetti a dispetto del nome, ma oltre a logicamente ingegneri, anche geologi, giornalisti, farmacisti, medici, perché il benessere è qualcosa che è collegato a tante discipline, no? E quindi ha bisogno di tanti apporti che si integrino. In Italia ci sono circa 35 sezioni provinciali attive, quindi sono tante per un'associazione di questa natura così particolare. Ritengo portatrice ancora oggi di un'idea feconda che può essere ancora tanto approfondita e vissuta sulla pelle in maniera veramente bella, perché altre associazioni si occupano in maniera più stringente del lato tecnico, no? Delle prestazioni energetiche dell'edificio, dell'efficientamento. Ormai tutti i settori dell'operare si rivolgono all'ecologia. Ecco, questa associazione lo fa con questo approccio tutto suo, che io trovo ancora oggi interessante, che non trovo per nulla superato, anzi in evoluzione. Arezzo, dunque, l'INBAR, l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, è stato fondato nel 90 a Bolzano. ad Arezzo la sezione è nata nel 2000 dopo un corso di formazione, un corso base che ha visto la partecipazione di tanti architetti e sull'entusiasmo insomma di portare questo semino e coltivarlo anche qui da noi. E da allora noi non ci siamo mai fermati, non abbiamo mai interrotto l'attività, abbiamo organizzato tantissimi corsi di formazione, circa 300 architetti sono stati almeno una volta un nostro corso nella provincia di Arezzo, quindi se pensi che gli iscritti credo siano intorno a 800, non lo so di preciso, comunque è un bel risultato. Oltre a questo noi abbiamo anche come associazione accettato con piacere insomma la possibilità di partecipare a dei tavoli tecnici per confrontarci anche con enti pubblici del nostro territorio su questi temi, quindi abbiamo partecipato all'estensione di un regolamento edilizio tipo per il rilascio di sgravi per l'edilizia sostenibile con la provincia di Arezzo. Ci siamo confrontati con il Comune di Arezzo ed inoltre abbiamo potuto dare la nostra consulenza per creare degli strumenti pratici operativi per alcuni comuni del territorio per rilasciare questi sgravi, e in particolare Subbiano, Civitella e Valdichiana sono due comuni che hanno applicato queste normative che discendono dalla regione toscana affinché chi decide come committente di operare delle scelte nella costruzione o nel recupero della propria casa, perché il tema del recupero ormai è più importante di quello della nuova costruzione, queste tecniche possono avere delle incentivazioni anche economiche, tipo uno sconto sui uno sgravio sugli oneri concessori, no? Quando si fanno pagare al comune dei diritti per edificare un edificio, si pagano dei soldi che poi servono, no, per le strade, per gli ospedali, eccetera, eccetera. Ecco, ricevere uno sconto di questa natura, oppure un incentivo volumetrico, poter realizzare qualche metro quadrato in più di fabbricato. Sono tutte cose molto importanti. E quindi noi nella provincia di Arezzo siamo molto contenti perché tutte le volte che ci rivolgiamo a qualcuno e cerchiamo insomma di avere dei contatti, vediamo che siamo ben accolti e che si percepisce probabilmente anche un po' lo spessore della nostra idea, che non è solo cioè tecnica, ma è anche culturale, proprio di approccio generale.
Tu, Monica, sei partita dall'idea di benessere. Questa è l'idea al centro. Ora, di benessere si sente parlare da tanti punti di vista, in tanti modi, direi anche con obiettivi diversi. Per te, in quanto bioarchitetta, che cos'è il benessere della persona e come si può anche realizzare, concretizzare nella vita di tutti i giorni?
Perfetto, allora... Vabbè, c'era qualcuno più importante di me che tanti anni fa diceva che per essere un buon architetto, Leon Battista Bertin, grandissimo, diceva per essere un buon architetto bisogna essere musicisti, medici, matematici, ecco, non siamo a questi livelli, quindi cerco di dare una risposta serena per quello che so. Il benessere prima di tutto ovviamente è un fatto organico, nel senso che ci sono dei parametri che misurano il benessere, no? Quindi dentro una stanza d'abitazione, facciamo un esempio, no? Ci deve essere un certo ricambio d'aria e questo lo sappiamo, no? L'importanza di aprire finestre e cambiare l'aria, ci deve essere una certa temperatura. E questo lo possiamo ottenere in tanti modi, no? Con un impianto di riscaldamento oppure con un edificio che da solo funziona già come un impianto di riscaldamento passivo perché impedisce la dispersione energetica in inverno oppure ci protegge dal surriscaldamento in estate, no? E questa è una forma di benessere. E benessere prevede che io respiri un'aria priva di sostanze inquinanti, quindi per esempio è importante che tinteggiature, pavimenti siano privi di elementi inquinanti, perché un dato importante da sapere è che la qualità dell'aria indoor, cioè interna, è molto peggiore, 10 volte peggiore di quella di una qualsiasi aria esterna anche in un posto inquinato. Incredibile, eh?
Sì, già qui penso, Monica, potremmo aprire una discussione amplissima, perché sì, io credo se tutti pensiamo all'inquinamento dell'aria, delle grandi città, quindi degli spazi esterni.
Perfetto, e questo perché? Perché anche il luogo, cioè noi lo pensiamo così per associazione di idee, però se, come dicevo prima, ci fermiamo un attimo a pensare, l'aria esterna, chiaramente anche la peggiore, subisce un ricambio naturale, no? Ci sono correnti d'aria, c'è spostamento d'aria, l'aria in qualche maniera subisce un ricambio. Spesso e volentieri in ambiente indoor non controllato, quindi ambiente interno non controllato con ventilazione automatica, meccanica, o ci dimentichiamo di aprire la finestra, comunque il ricambio d'aria, il lavaggio dell'aria che noi facciamo è limitato. Quindi c'è una maggiore concentrazione di qualsiasi tipo di possibile inquinante. È per questo, perché è un ambiente chiuso, molto semplicemente, no? Quindi però questo è bene pensarlo, rifletterlo, perché è proprio così, da che poi noi passiamo il 90% del nostro tempo in un ambiente chiuso.
Sì.
E quindi il benessere è importante negli ambienti confinati, no? Poi quello che magari è più poetico e anche più femminile, non lo so, almeno per quello che mi riguarda, il benessere legato ai colori, alla materia, no? Quindi il colore, che tipo di vibrazione, che tipo di energia mi trasmette, mi influisce tantissimo a seconda poi del tipo di attività che io voglio svolgere all'interno di questo ambiente. È importante che tipo di materiale io vedo dal punto di vista retinico, perché non so, un bel intonaco in calce mi trasmette sia dal punto visivo ma anche tattile una sensazione molto più piacevole di un intonaco in cemento. E questo, vabbè, poi senza trascurare il fatto che l'intonaco in cemento impedisce la traspirazione naturale degli ambienti, che è un altro elemento importantissimo per il benessere, perché la casa, come noi amiamo un attimo semplificare alle volte, è un po' da noi concepita come una, da noi intendo architetti sensibili a questi temi, come una terza pelle. È un concetto molto noto, conosciuto, no? Io, nel senso, la mia seconda pelle sono i vestiti, già lì se io mi metto dei vestiti in plastica sfido chiunque a starci bene dentro, no? Se poi il terzo vestito, che sarebbe la casa o comunque l'ufficio, anche quello è tutto di plastica e impedisce qualsiasi forma di traspirazione, credo che non si stia molto bene. Poi se uno interroga chi è attento soltanto ai parametri, ai numeri, e ti dirà ma la quantità di vapor d'acqua che traspira attraverso i movimenti è talmente irrisoria che importanza ha, no, curarsi di questo aspetto. È quella sfumatura, quell'importanza minimale su cui noi puntiamo i riflettori. Ci interessano i dettagli, ci interessa quello che poi alla fine secondo noi fa la differenza e che non è solo legato ai numeri, ma anche alle sensazioni. L'essere umano ha delle antenne talmente estese che sicuramente percepisce quando un involucro è traspirante e quando non lo è, al di là dei numeri, che comunque sono importanti perché vanno certamente rispettati, ma non sono tutto.
Monica, adesso vorrei andare proprio più sul concreto. Allora, tu prima hai parlato del progetto nel territorio aretino. Posso svelare il nome e dire?
Sì.
Casa Adriana.
Sì.
Casa Adriana, che sarà presentata questo venerdì, il 12, venerdì 12 maggio, presso la Feltrinelli di Arezzo. Prima di arrivare all'incontro di venerdì pomeriggio, Monica, ti chiedo, come hai lavorato alla progettazione di Casa Adriana?
Ho lavorato, come dicevo prima, in stretto contatto con i committenti, con la loro famiglia. Abbiamo costruito il progetto letteralmente insieme, confrontandoci continuamente. L'abbiamo costruito recandoci sul luogo, rimanendo sul luogo ore, a tutti gli orari e in tutte le possibili sfumature di luce, e cercando di capire bene come funzionava l'irraggiamento solare in quel luogo, il rapporto con il bosco che è lì molto vicino, il rapporto con le correnti d'aria. E alla fine il nostro edificio ce l'ha disegnato un po' il sole, il dislivello che è lì presente, il vento. La necessità quindi di ventilare gli ambienti ha determinato la posizione delle finestre e l'edificio poi, cosa importantissima, ha disegnato i sogni dei committenti, che avevano tutta una serie di aspettative di bisogni e che io ho cercato di ascoltare, e che è stato facile ascoltare, perché poi quando dal punto di vista culturale ti trovi a avere a che fare con persone che in qualche maniera, con il loro livello di cultura, con la loro provenienza professionale, magari anche molto diversa dalla tua, ma in comune c'è l'idea di pensare, di interrogarsi, di stare attenti al nostro pianeta, di stare attenti all'ambiente, di vivere in maniera simbiotica. È facile parlare, facile comunicare. La scelta, lo ripeto, dell'uso di quello specifico materiale, perché è importante dirlo, è stata eterodiretta, cioè sono i committenti che l'hanno voluta, non io. Per me è stata una faticaccia, però è stato un percorso di crescita notevole dal punto di vista professionale e umano. Oltretutto, nel nostro modo di porsi in quell'ambiente, quello che dicevo prima è stato fondamentale, nel senso che non ci si limita al manufatto edilizio, si estende a uno stile di vita, ci si estende al vicinato, con cui noi fin da subito abbiamo parlato, condiviso le idee, e tanto che all'inizio c'era una forte curiosità verso il manufatto e anche qualche presa in giro, no? Logicamente, perché la prima associazione è: i porcellini cosa dicono rispetto alla casa di paglia, no? E questo ormai è da morire da ridere, nel senso che potrei dire facilmente, dimostrare dal punto di vista proprio scientifico, che una casa in legno e paglia, per di più fondata come in questo caso sulla roccia, in caso di sisma è uno dei manufatti più sicuri in assoluto. Potrei anche dire che anche in caso di forte evento sismico il danneggiamento che si produce su quella struttura è reversibile, nel senso che si può agire facilmente sulla struttura portante e riportarla perfettamente in efficienza, cosa che non è possibile su altri tipi di struttura, o è molto più difficile. E potrei dire che il paramento edilizio che noi, cioè l'involucro che abbiamo utilizzato, è perfettamente rispondente a tutte le norme di sicurezza su antincendio, di resistenza meccanica e al vento. Però queste cose qua non è neanche piacevole, dico, imporle in termini scientifici. È bene che le persone, credo che in questo i committenti siano molto ben disposti, anzi che sia quello che vogliono, debbano vivere questo manufatto direttamente, respirarne l'aria, le prestazioni, il livello di luminosità naturale, l'orientamento, non ultimo la visuale, perché... ti faccio un altro esempio pratico, no? Allora, l'esposizione ideale degli ambienti a giorno in una civile abitazione è a sud, perché c'è un'ottima luce in tutte le stagioni, che è facilmente schermabile d'estate, basta una tenda, un pergolato in esterno, ed è una luce che in inverno riscalda direttamente gli ambienti, cioè penetra dentro gli ambienti e dà un apporto naturale solare al riscaldamento dell'ambiente interno. Benissimo, ammettiamo che io la vista più bella del fabbricato, perché c'è un paesaggio bellissimo, ce l'ho a nord. Cosa faccio? Ecco, queste sono le domande importanti, no? Non c'è la formuletta, allora le finestre dell'ambiente giorno tutte a sud, quelle delle camere tutte a est, quelle della cucina, del bagno, eccetera, a nord. Benissimo, ma poi esiste il luogo.
Diventa dopo una scelta soggettiva, Monica, cioè del committente?
Diventa una scelta che va per emozioni, per aspettative. A volte, io devo dire, in questo caso c'era una grandissima fiducia nei miei confronti, il che da un lato fa molto piacere, ovviamente, da quell'altro raddoppia le responsabilità. Quindi in questo caso devo dire che molte volte mi sono presa la responsabilità anche di scegliere, e quindi in questo caso abbiamo privilegiato l'orientamento solare rispetto alla visuale, ma non è detto che sempre debba essere così, perché magari il committente ha idee diverse, perché stando sul luogo si sviluppa una simbiosi diversa col luogo. Quindi in questo caso io credo abbiamo trovato una buona mediazione, tant'è che l'edificio si snoda, diciamo, nel suo terreno in maniera armonica, è ben integrato nel contesto, almeno a mio parere. Poi però il giudizio da questo punto di vista lo lascerò poi a altri, mi sembra più corretto.
Monica, che dici? Ci ascoltiamo adesso il brano di Paolo Conte. Tu hai scelto Aguaplano, come mai?
È un brano che dà una grande idea di libertà, almeno a me, e credo che la musica sia sostanzialmente evocativa, almeno per quello che mi riguarda, mi rimanda a sensazioni che magari a parole non riesco neanche a dire. Però in questo caso dovessi dire cosa rappresenta questo brano per me, la libertà, e la ricollego volentieri a quel concetto che cercavo di esprimere prima, cioè pensiamo, fermiamoci, pensiamo, che è una forma di libertà grandiosa.
E allora Paolo Conte.
Plano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi meglio e possa raccontare. Cos'è che luccica sul grande mare? E sono certo, è proprio un pianoforte da concerto, dal suono avuto dal mistero, un pianoforte a coda lunga, nero. Certo c'è stata laggiù una storia molto complicata, ci va una bella forza per lanciare un piano a coda lunga in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano, ci sono occhi che si cercano, sono labbra che si guardano. Non mi fido, in certi casi un pianoforte è un grido, ci sono gambe che si sfiorano e tentazioni che si parlano. Gira pilota, recuperiamo il cielo ad alta quota, torna nel mondo dal bel colore, vai, trovami il fiume di gennaio.
Ed è ancora Fly Live in diretta sulle frequenze di Radio Fly. Ricordo la nostra ospite di oggi, l'architetta Monica Fini. Monica, io spero oggi di aver incuriosito i nostri ascoltatori su quello che è il tuo lavoro, il tuo essere architetta, di che cosa ti occupi. E a questo punto, Monica, direi di presentare un incontro di venerdì pomeriggio. È un seminario aperto al pubblico. E di che cosa si parlerà, Monica, venerdì 12?
Dunque, l'occasione è la presentazione di una piccola ma densa pubblicazione sulle tesi di Ugo Sasso, l'architetto Ugo Sasso, prematuramente purtroppo scomparso qualche anno fa, fondatore dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, con un approccio anche qui integrato tra persone diverse fra loro, nel senso che io modero l'incontro, sono un progettista, chi parlerà di questa pubblicazione è il figlio dell'architetto Ugo Sasso, Giovanni Sasso, che è attualmente il vicepresidente nazionale di Imbar, ma saranno lì presenti anche Fabio Mugelli, che è appunto un committente di Casa Ecologica, quindi potrà portare le curiosità, le stanze, le osservazioni di un committente, che è qualcosa di diverso dal progettista, e appunto è un approccio diverso e rispecchia la diversità di questa associazione, l'interesse per i punti di vista che variano.
E poi direi, Monica, io spero che ci sia spazio per tante domande, tante curiosità, affinché appunto i temi di cui abbiamo parlato oggi, se vuoi prima in fuori onda ti dicevo, per me è un capovolgimento continuo sentirti parlare, ecco, spero che questo arrivi anche da parte del pubblico.
Guarda, tu usi delle parole chiave. Faccio complimenti perché sintetizzi in poche parole quelli che sono i concetti fondamentali. Sì, spero che sia un capovolgimento nel pensiero, che si smetta di identificare questo tipo di operare con la tecnologia soltanto, nel rispetto della tecnologia, che comunque parla di materiali naturali, di sistemi di depurazione delle acque, di sistemi di climatizzazione senza impianto, quindi non è banale, però non è l'unica cosa.
Noi, Monica, sempre in fuori onda abbiamo anche detto, perché non fare un altro incontro a Radio Fly per parlare proprio di questo. Noi oggi abbiamo accennato agli incentivi che ci sono. Chiaramente non potevamo, forse non volevamo anche mettere troppa carne al fuoco, quindi ci dedicheremo un altro incontro per approfondire proprio questo aspetto.
Molto volentieri.
Benissimo, intanto Monica, visto che il tempo scorre rapidamente, siamo in chiusura di questo incontro di Fly Live, diamo tutte le indicazioni per il seminario aperto a tutti di venerdì pomeriggio, diamo l'orario e tutte le informazioni utili.
Perfetto, allora l'incontro si svolge a la Feltrinelli Point, via Garibaldi numero 107, dalle 17.30 alle 19.30, con i saluti di Marco Sacchetti, assessore all'ambiente del Comune di Arezzo, e l'ingresso è aperto a tutti, ci saranno in sala sicuramente molti architetti, perché l'evento è anche accreditato per i crediti formativi professionali per architetti, però ho già riscontro della presenza di tante persone anche non addetti ai lavori, che sono caldamente invitate, perché credo che siano le presenze più importanti anche per esprimere tutte quelle curiosità di cui parlavi tu,
che è poi un po' anche la caratteristica dell'associazione di cui tu fai parte. Tu prima ci dicevi, non ci sono soltanto architetti ma anche tante altre figure.
Sì, questo è proprio il nostro imprinting, nel senso che noi nasciamo volendo mettere insieme tante diverse conoscenze, sapienze, eccetera. Tra l'altro, quello che io spero, e ho già avuto qualche riscontro in merito, è la presenza dei giovani, perché poi non ci scordiamo che uno dei motori di questo modo di stare al mondo è il pensiero di chi viene dopo di noi, delle generazioni future, che è un concetto, per carità, abusato, ma che è importante ricordare.
No, va ricordato, perché dobbiamo pensare al futuro anche in questi termini, a che mondo lasceremo a chi verrà dopo di noi, che siano i figli, i nipoti, i figli degli amici, comunque a chi verrà dopo di noi. Monica, io ti ringrazio davvero tanto per questo tuo intervento, ci diciamo a presto per approfondire appunto i vari aspetti che abbiamo toccato oggi, e ci salutiamo, Monica, con un giovane artista.
Sì.
Che è Wrong on You, questo è il suo nome d'arte. Perché, Monica, hai scelto di chiudere con Wrong on You?
Allora, prima di tutto, questo ragazzo è italiano, penso che sia laziale, quindi il nome, sì, non è inganni, non perché io voglio dire a tutti i costi nella musica mi accanisca sugli italiani, però è giusto dirlo, anche se canta in inglese. Ho scelto questo brano perché lo abbiamo ascoltato Nel luogo dove abbiamo costruito la Casa di Paglia, è stato uno dei brani che abbiamo ascoltato lì mentre si facevano i nostri ragionamenti e si scambiavamo pensieri, e quindi io lo collego direttamente a questa creatura.
E allora ci salutiamo sulle note di Killer di Wrong On You. Ancora grazie a Monica Fini per questo incontro su Fly Live. Grazie Monica.
Grazie a te e saluto tutti.
I wanna go to Mars to cheat your old into the far. Say I wanna go to Mars to cheat your old into the far. Fire, say, say.